Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, siamo nella lettura del testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Siamo giunti alla conferenza 180, ecco, una conferenza molto lunga tenuta sabato 14 maggio, quindi insomma siamo quasi nella concordia delle date, del 1938. Allora, esordisce così San Massimiliano, parla sempre della milizia dell'Immacolata, ovviamente. Parla ai suoi membri, parla ai suoi frati, che sono in questa grandissima esperienza unica, eccezionale, profetica, ecco, di portare l'Immacolata ovunque, e quindi portare la salvezza di Cristo per mezzo dell'Immacolata. Non mi sono preparato per la conferenza, ricordiamoci insieme di tanti anni fa. E quindi parla a braccio stavolta, San Massimiliano non ha studiato, non ha un testo davanti. Dagli inizi, già sapete, i membri della milizia erano dispersi per tutta la Polonia. Bisognava inventarsi qualcosa per riunirli e contemporaneamente provocare la milizia. Non mancarono difficoltà, soprattutto finanziarie. Milizia era qualcosa che San Massimiliano aveva fondato in Italia con pochi frati, e poi ovviamente c'era stata la diffusione via stampa. Però anche i frati che aderivano erano distanti tra loro. E poi come si faceva a creare una nuova realtà? Ci volevano i soldi, ci voleva un appezzamento di terra, ci voleva un investimento degli imprenditori. Ecco, non c'era nulla. Poi c'era molta povertà, siamo poco prima della guerra. Tra le due guerre ci fu il periodo di povertà più terribile della storia dell'Europa, cioè ci fu la crisi del 29, la crisi economica. E mancanza di produttività, ecco, fame, ecco, perché la gente si era impoverita. Perché era morta, al fronte in Italia, soprattutto nei paesi europei, tante persone erano morte, tante braccia che potevano lavorare, dare ricchezza al paese, non c'erano più. La guerra aveva dissanguato un po' tutto, le risorse economiche e finanziarie, perché fino alla prima guerra mondiale, diciamo, ancora l'industrializzazione, benché fosse forte, non era così espansa come adesso, Quindi c'era bisogno di braccia che lavorassero, di lavoratori, anche per l'industria stessa. Non c'erano le macchine che facevano tutto, oggi è un po' diverso. Infatti si pensa un po' alla riduzione della popolazione, anche in maniera veramente criminale, criminale, ingiusta, perché tanto le macchine sono autonome, ci sono i robot, ci sono i computer, c'è l'intelligenza artificiale. Quindi tanti lavori che prima facevano le persone, che erano insostituibili, adesso non le fanno più loro. Si possono sostituire con appunto meno spese. Allora, però c'era questa crisi che non faceva guardare al futuro con serenità. Eppure, nonostante questa crisi, San Massimiliano riesce a creare un'associazione, un istituto così forte, così ben programmato, così fondato sulle proprie idee, l'idea dell'Immacolata, l'idea della milizia dell'Immacolata, per portare l'Immacolata a tutti per mezzo stampa, per mezzo di tutti i mezzi più moderni di diffusione delle notizie. C'era la svalutazione della moneta. A Cracovia pensavo che vendendo i distintivi ci avrei guadagnato qualcosa di cui poter poi disporre, ma i distintivi si sono venduti per pochi soldi. Era il momento della prova. Alcuni dicono francobollo, insomma, ecco. Comunque, questo commercio non andò a buon fine per il sostegno dell'opera dell'istituto. Il padre Guardiano rifiutò di aiutarci e tutti mi distoglievano dicendomi che non ne sarebbe venuto fuori niente, che non valeva la pena sprecare soldi e compromettersi. Si comincia sempre così, no? Quando un'opera è grande, sembra troppo grande. Per le risorse finanziarie, per l'economia, per le casse, e allora si dice subito: no, non bisogna farla perché è troppo grande, no? Supera le tue forze, supera le tue competenze, supera anche la volontà di Dio, perché se non ci sono i mezzi, vuol dire che il Signore non vuole. Però Però se uno ha fede, ha fiducia, se uno è ispirato da Dio, poi le cose vengono. Ecco, anche Padre Pio partì da zero. Per l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza c'era solo una montagna di sassi, lì a San Giovanni Rotondo, non c'era nient'altro. Poi su un terreno scosceso, sappiamo bene com'è la strada che porta dal paese, da San Giovanni fino al convento, e lì la voleva fare. Padre Pio, questa clinica, una pietraia che non finisce mai, tutta scoscesa. Nessuno avrebbe mai costruito lì, nessuno, infatti i frati non l'avevano mai costruito, i frati costruiscono il convento in una piana, un po' che è al di sopra di questa montagnola di sassi, che appunto separa il paese dal convento. Ma invece Padre Pio, nella sua mistica, nella sua visione mistica soprannaturale, decide che l'ospedale deve essere fatto lì e chiama non un architetto, non un ingegnere, non un laureato, ma un capomastro, un capomastro. Come poi a guida dell'ospedale chiamerà un medico che non era neanche credente a fare il primo primario dell'ospedale, no? Io non ho fede in Dio, gli dice, ma Dio ha fede in te, dice il padre Pio, no? Quindi vedete, la lungimiranza dei santi. E così fu anche San Massimiliano. Ecco, tutti lo scoraggiavano, io conobbi uno che appunto era stato con il segretario del padre generale, ecco, il mio professore di diritto canonico. Ecco, aveva conosciuto il segretario al tempo della fondazione della Milizia dell'Immacolata, della città dell'Immacolata, in epoca l'anno, fin Polonia. E quando sentì questo frate che aveva queste idee così brillanti, così esuberanti, ecco, così piene di iniziativa, non solo per la Polonia, per il Giappone, ma per tutto il mondo, diciamo, questo è pazzo. Come fa a fare tutte queste cose? Intanto però quelle cose che ha realizzate le ha fatte molto bene, le ha fatte con l'ausilio e il servizio di tutti, sapendo interessare, sapendo coinvolgere, grazie all'Immacolata, ecco, le persone più diverse per realizzare questo grandissimo progetto. Il padre provinciale diede il permesso di stampare un giornalino, non c'erano i soldi, ma c'era la volontà della Madre di Dio. Ecco, quindi si cominciò con poco, un giornalino, un piccolo giornalino, pochi fogli. Ecco, per la grande diffusione di massa della Milizia dell'Immacolata. Per questo c'era il permesso, vedete, basta che si apra una porta però all'Immacolata, poi l'Immacolata farà tutto il resto. E gli permise anche di diffondere la Milizia dell'Immacolata e di stampare lo statuto. Mentre pensava a come fare, padre Czeslaw mi aiutò dandomi un contributo dalla cassa del terzo ordine. Ecco, quindi viene pian piano gli aiuti da chi venga in provinciale da poco, da quello che ha. Poi però viene il terzo ordine. Poi vengono i laici, e poi vengono gli abbonati, e poi vengono i guadagni per i libri, i diritti d'autore, non lo so, ecco, comunque, in qualche modo, non si sa come, San Massimiliano raccoglie tutti i soldi. Il padre provinciale mi chiese che cosa avevo fatto. Gli dissi che avevo consegnato lo stampo per la copertina. Di aiuto finanziario per stampare il primo numero non si poteva parlare e accreditare, non era permesso. Quindi, beh, erano legge alla regola, i frati non devono possedere denaro, non possono avere il conto in banca, non ci può essere un accredito in banca. E allora che cosa bisogna fare per stampare? Beh, si mise a fare la questo. Mi vergognavo e non andai da nessuna parte. La seconda volta sono andato da un sacerdote, il quale mi incoraggiò e mi diede un'offerta di 1.000 marchi, più di quanto mi aspettassi, altrettanto fece il solito, anche aiuti esterni, solo dall'ordine, no? Noi magari, noi frati siamo abituati a chiedere ai nostri superiori, e così, diciamo, ci arrangiamo un po', ecco, per le spese interne, però quando si tratta di grandi cose, non si può chiedere, no? Anche perché ci sono tanti altri frati che hanno bisogno, la provincia, i malati, le missioni, gli studi, gli studenti che ovviamente non lavorano, cioè non producono ricchezza perché devono formarsi, no? E quindi devono solo avere, devono essere pagati per quello che fanno. E allora, ecco, non si può gravare troppo sui superiori, insomma, la dinamica interna dei religiosi è sempre un po' questa: se te la cavi da solo, bene, se no io non ti posso aiutare, così fanno di solito, no? E così fecero anche con San Massimiliano. Percorrendo Cracovia raccolsi offerte per 3.000 copie, addirittura, no? Beh, una tiratura di 3.000 copie è numerosa per una prima edizione, per una prima stampa, per una prima pubblicazione. Siccome ne mancavano ancora, delle suore hanno aggiunto 2.000 marche. Dici, beh, da dove vengono i soldi? Non si sa, però in qualche modo, no? Vengono fuori. Nel frattempo, dopo la stampa, i ragazzi mi dissero che non volevano più distribuirlo perché nessuno lo comprava. I lettori erano in tutto 200, aveva fatto 3.000 copie. e c'erano solo 200 lettori. Un venerando padre disse che non ce ne sarebbero stati di più e anche altri la pensavano nello stesso modo. Ecco, un venerando padre, vedete com'è gentile, no? Anche se dice cose contrarie a quelle che lui pensa, però è sempre venerando, eh? Bisogna sempre rispettarlo, è proprio lo spirito di San Francesco, anche se un superiore ti dice cose contrarie a quello che tu pensi, non devi mai separarti da lui, no? Ecco, non devi mai trattarlo male, non devi mai disprezzarlo. Mi ammalai, purtroppo, il superlavoro e poi anche le delusioni, diciamo un po', no? Per le cose che non andavano in porto, che non andavano a buon fine, lo fanno ammalare. Il numero successivo non uscì. Raccomandai questa preoccupazione a Padre Venanzio. Padre Venanzio, Katharsienik, promettendo che dal secondo numero fosse rimasto, se fosse rimasto qualche soldo, cominciò a stampare le sue immaginette. Così fu. Vedete, ecco, ci si accorda anche voi fra. Da cosa nasce cosa? Non bisogna scoraggiarsi subito, no? Beh, il primo numero è andato male. 3.000 stampe e 200 abbonati. Quindi veramente un numero irrisorio. Però va bene, non fa niente. Ecco, se è una cosa buona, si va avanti. Tutto si fondava sulla provvidenza divina e sull'obbedienza. Quando l'obbedienza è chiaramente espressa, Dio sottrae il suo consiglio dagli altri, lasciandoli al proprio giudizio umano. Quando, vedete, questo è un punto fondamentale della spiritualità di San Massimiliano Kolbe. Quando l'obbedienza è chiaramente espressa, Dio sottrae il suo consiglio dagli altri, lasciandoli al proprio giudizio umano. L'obbedienza c'è perché è espressa, non ho fatto le cose in segreto, non ho fatto sotterfugi e quindi ecco il consiglio c'è già, ci deve essere. Similmente per il mio Pokalanova, a Cracovia si stava troppo stretti, il padre provinciale mi mandò a Grodno per vedere se lì il posto fosse stato più adatto. Partì, gli ambienti erano di una scuola, ma vuoti. Uno dei padri mi consigliò di non andarci, dopodiché pensai che Grodno non era adatto, ma il provinciale disse che i superiori volevano così e quindi era volontà di Dio. Ho fatto la valigia e sono andato a Grodno. Pian piano tutti i locali si sono riempiti e cominciava a mancarci spazio anche lì. Allora sono cominciate le ricerche. Ecco, quindi vedete anche il luogo è fondamentale. Beh, la chiesa ha bisogno di spazi, ha bisogno di terra, ha bisogno di casse, certamente è spirituale, ha come sede il regno dei cieli, però anche sulla terra c'è bisogno di un ristoro, di un conforto, ecco, per dare a tutti la possibilità di accedere al regno di Dio. Ecco, e quindi siamo dopo il primo approdo di Grodno, dove però la scuola era troppo piccola, ecco, cominciano le ricerche. A causa della mia malattia dovetti partire per Zakopane e padre Alfonso arrivò a Poznan. Nel frattempo morì fra Alberto. Ecco, padre Alberto Olsakowski, uno dei suoi compagni. Più tardi con padre Alfonso cominciammo a cercare un nuovo posto. Siamo stati a Nissawa, poi ci siamo incontrati con l'amministrazione dei beni del principe Druki Lusbeki. Il principe faceva molta difficoltà ed esigeva gravi pegni da parte dell'ordine. Il padre provinciale disse di lasciare tutto, ma la madre di Dio decise che il principe accondiscendesse totalmente alla nostra richiesta, non esigendo nulla in cambio. Il nome di Nepokalanov lo suggerì il padre provinciale stesso. Poi avrebbero voluto cambiarlo, ma era troppo tardi, perché erano già stampati i contocorrenti con quel nome. Quindi era Nepokalanov, il sigillo posto dalla madre di Dio. Misteriosamente tutto si piegava a questo disegno divino. Anche San Massimiliano, vedete, rimane meravigliato. Anche lui non si spiega come, ecco, tutto si fosse pianato nonostante le difficoltà iniziali, nonostante le spese insormontabili, nonostante le ristrettezze in cui si viveva, nonostante i pochi benefattori, i pochi lettori, i pochi abbonati, lo scoraggiamento e la frustrazione donavano i suoi confratelli, anche quelli anziani, anche quelli stimati, anche quelli bravi. forse è proprio questa la prova che dobbiamo, no, affrontare. Se una cosa è vera, affrontare tutto con la forza di Dio. Ci fermiamo qui, ci fermiamo per la prima parte della nostra conferenza, cari fratelli. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 180 di San Massimiliano Maria Kolbe, sui primi passi della sua esperienza con la Nepokalana, con la milizia dell'Immacolata, che sembrava piena di tanti ostacoli. In effetti, misteriosamente, nonostante le difficoltà, tutto si è appianato. Quindi si ammalò due volte, prima a Grodno, quando si fondò la prima Nepokalanov, però la scuola era troppo piccola, poi partì per Zakopane, e lì a Nasawa si sono incontrati con l'amministratore del terreno a Zakopane, e un nobile, Druski Lubeski, offrì il terreno. Prima era ritroso, non lo voleva dare, poi lo offrì. È evidente che la Madre di Dio guidava tutto, anche il nome non era gradito al padre provinciale in epoca l'anno, la città dell'Immacolata. Però ormai le stampe erano andate in corso, anche i contratti, quindi si dovette chiamarlo proprio così, la città dell'Immacolata. La stessa cosa fu per il seminario minore. Più tardi sorsero nuove difficoltà legali riguardo a tutta l'editrice. Il sindaco diceva che non poteva dare il permesso di utilizzare le macchine. Non si poteva attendere perché il numero doveva andare in stampa. Ed è quando ci sono difficoltà che sono insormontabili, allora San Massimiliano è convinto di questo. Vuol dire che è un'opera della Madonna, perché la Madonna fa le cose che sono assolutamente impossibili. Come convertire gli abitanti di Auschwitz alla fede, come strappare un permesso ai nazisti. Un atto di gentilezza, anche se è una condanna a morte, perché San Massimiliano si offrì in cambio di Janicek, quel povero padre di famiglia, padre di quattro figli, che non voleva morire perché doveva mantenere ancora la sua famiglia. E misteriosamente il capo dell'esecuzione, quello che era stato delegato, dell'SS per fare questa esecuzione, concesse questo scambio, che non aveva mai concesso prima in vita sua. Quindi anche questi sono segni della Madonna, sono miracoli. Anche se noi diciamo, ma no, la Madonna doveva far finire tutto il campo, in effetti è finito pure il campo di concentramento, però ci è voluto il suo tempo, la Madonna sa perché certe cose durano a lungo, certo male si manifesta così a lungo e tante anime sono sacrificate, sicuramente è tutto per la gloria di Dio, è tutto per la volontà di Dio. Quindi per la mia malattia dovetti partire per Zakopane e poi ecco per il seminario minore. Ecco, sembrava anche il sindaco, le autorità civili, vedete, quando si mettono in mezzo, allora è proprio il segno, perché di solito le autorità civili non sono religiose, è raro che lo siano, no? Spesso sono massoniche, spesso sono proprio dalla parte del nemico, non vogliono che il regno di Dio si estenda e quindi fanno delle polemiche inutili. Qual è il motivo per cui un macchinario, una rotativa, una macchina per la stampa non possa funzionare? Non è a norma? Non ci sono sistemi di sicurezza? Beh, forse sì, magari andava, a quel tempo si andava a gasolio, a carbone, non so, non c'era l'elettricità, però ecco, insomma, vietare questo che dove ecco, sembrava che ci si fossero conquistati i diritti della libertà, la libertà di stampa, la libertà di pensiero, la libertà di diffusione, la libertà di associazione, tutte cose ampiamente difese dai regimi rivoluzionari, liberali, marxisti, no? E invece a San Massimiliano tutto viene impedito. Quindi ordinai di comprire le finestre e stampare. Ecco, vedete come si fa? Alle volte non bisogna obbedire all'autorità, no? Sì, bisogna rispettare l'autorità quando questa, ecco, è stabilito da Dio, che tutte le autorità vengono da Dio, come dice la lettera ai Romani, al capitolo 13, no? 13-14, omnes potestas ad est, ogni autorità viene da Dio, però quelle autorità che sono perverse, che sono intrinsecamente perverse, potrebbero comandare cose che sono contrarie e alla legge naturale e al diritto divino, come dice non è santo, ma insomma è santo, il Santo Padre Leone XIII. Nel Deuturnum, che è l'enciclica, lui scrisse ben 86 encicliche, è il papa più prolifico della storia per quanto riguarda le lettere dottrinali, no? E quindi è una miniera di dottrina, eh? Papa Leone XIII, forse per questo è il nostro nuovo papa, Leone XIV, ha preso il suo nome, vuole essere un papa che un po' raddrizzi la dottrina, secondo quelli che sono i canoni cattolici. Ecco, e allora in questo Deuturnum il Papa Leone XIII dice che bisogna obbedire all'autorità, però nel caso in cui chieda cose contrarie al diritto naturale e divino, cioè per esempio chiede di ammazzare la gente, no? O fare una guerra ingiusta, no? Come è successo purtroppo in Germania, e come sta succedendo adesso con l'Unione Europea che ci vuole per forza far ammazzare tutti dalle bombe atomiche russe. Naturalmente è una guerra ingiusta. Perché porterebbe una miseria enorme in tutta Europa, una distruzione totale, lutti a non finire, l'accrollo degli stati interi, delle risorse intere, ecco, che sorreggono gli stati e quindi non serve assolutamente a niente. Questa guerra è del tutto inutile, come già diceva il Papa Benedetto XV a proposito della prima guerra mondiale, diceva che era solo un'inutile strage, anche perché compiuta tra paesi cristiani battezzati, no? Insomma, ecco, che dovrebbero avere il Vangelo come principio, l'amore del prossimo. Facciamo la guerra, non c'è nessun amore, no? È proprio la negazione in radice del messaggio cristiano. E questo Papa Leone XIV ha capito bene e lo ribadisce, quindi contro il diritto naturale, ma contro anche il diritto divino. Se un'autorità mi dice non devi celebrare la messa perché lo voglio io, come succedeva per esempio nei regimi comunisti, che pure erano massonici, no? Ecco. I regimi dell'est, insomma in Russia, nell'Unione Sovietica, Romania, Bulgaria, Germania orientale, ecco, succedeva che la messa era proibita. Perché? Perché gli andava così. Non è che c'era un motivo esplicito, solo perché c'è l'ateismo ideologico di Stato, no? E allora non si può obbedire, perché la messa è la messa. È la santificazione del mondo, anche di quelli che non capiscono niente, come i regimi comunisti, no? O come i regimi nazisti, ecco, sotto cui ha dovuto purtroppo soccombere San Massimiliano. soccombere con il corpo, ma non con lo spirito. Lo spirito è vivo, vive in eterno. L'anima è immortale, come dice San Tommaso, come dice Aristotele. Ecco, ciò che è spirituale è immortale, quindi l'anima che è spirituale è immortale e vive per sempre. Ciò che ci ha lasciato rimane per sempre. Tutti questi bei scritti, ecco, sulla fondazione dell'epoca Lanoff. Ecco. E quindi, ecco, sì. Praticamente il Signore dà a San Massimiliano la possibilità di trovare un aiuto per sopperire a queste difficoltà enormi, anche perché è fiducioso, appunto, che la legge di Dio si manifesta nella sofferenza, si manifesta nella debolezza. La mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza, come dice Gesù a San Paolo, no? La prima lettera, la seconda lettera ai Corinzi, mi lamentai per 3 volte col Signore che mi togliesse quel pungolo della carne, un incaricato di Satana, ecco, mandato per schiaffeggiarmi. Il Signore però gli rispose: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Quando sono debole, è allora che sono forte. Ecco, proprio la teoria dogmatica di San Massimiliano, è di San Paolo, ma San Massimiliano la applica perfettamente. Ci sono difficoltà insormontabili, assolute, totali, che sembrano che nessuno può fare niente. Bene, allora vuol dire che il contrario lo vuole la Madonna e la Madonna lo realizza. Beh, come i cristiani erano impediti nell'impero romano, non potevano esercitare il loro ministero, se ne dovevano stare quieti, tranquilli, nascosti nelle catacombe, guai a uscire fuori, se no venivano ammazzati, il culto era proibito. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo far ammazzare tutti? No, la Madonna ha provveduto. Intanto ci sono stati periodi di tregua, delle persecuzioni, in cui la Chiesa poteva respirare, poteva riorganizzarsi, poteva formare i suoi adepti, battezzare, celebrare i sacramenti. Poi, in periodo di persecuzione, le file si erano ingrossate, si poteva anche offrire la propria carne al martirio, avrebbe aumentato ancora di più il seme di nuovi cristiani. Il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani, come dice il famoso Tertulliano, nel primo apologetico, contro Antonino Pio, per difendere i cristiani, no? Il seme dei martiri, il sangue dei martiri, il seme. È inutile che ci ammazzate, tanto noi aumentiamo. Anzi, più ci sarà sangue, più ci sarà fertilità. Oggi, infatti, si è capito il contrario. Vedete come si vuole distruggere oggi la Chiesa, no? Con le persecuzioni antiche, come hanno fatto, non so, gli imperatori romani, Nerone, Claudio, Tiberio, Traiano, Antonino Pio, Marco Aurelio. No, oggi la persecuzione si fa con il contrario: vi diamo più soldi, vi diamo la mollezza, vi diamo la scienza, vi diamo tutto quello che volete, però non dovete diffondere il crocifisso, non dovete parlare di penitenza, non dovete parlare di preghiera, di digiuno, non dovete parlare di spiritualità, di vita eterna. Noi vi diamo da mangiare, vi diamo anche tanti soldi. Forse mai come oggi la Chiesa ha avuto mezzi, no? Perché, ecco, ci sono i computer, ci sono la possibilità di arrivare dappertutto, in tutto il mondo, con gli aerei, no? Le distanze si sono abbreviate, si sa tutto di tutti in poco tempo, però manca l'essenziale, che è la fede, no? L'unione con Cristo, con il crocifisso, con la croce, del Signore, che è unica lampada di salvezza, unica fertilità della Chiesa. Allora, mancando questo, si taglia le gambe alla Chiesa. Proprio se gli toglie, la persecuzione di oggi è togliere la persecuzione. La persecuzione diventa solo morale, solo intellettuale. Ecco, se uno comincia a dire Gesù è l'unico Signore, come ha detto il Papa Leone XIV, subito è saltato su un giornalista e ha detto: ma no, queste cose sono vecchie, sono antiche, Gesù è vissuto 2000 anni fa, oggi bisogna parlare di altre cose, bisogna parlare, non so, del dialogo, l'immigrazione, dei problemi del clima, tutte queste belle cose. Ma Gesù, che facciamo? Lo mettiamo nel cassetto? Perché non ci piace quello che dice? Perché è antico? Ha vissuto 2000 anni fa, ma se è risorto vive anche oggi, tra l'altro. Se uno ci crede, insomma, se è cristiano, si capisce, sti giornalisti che vogliono insegnare al Papa quello che deve dire e che cosa deve pensare, vogliono cambiare la dottrina dall'esterno, poi. Perché l'uomo, la dignità di umano, i diritti, insomma, il benessere, la scienza, tutte queste belle cose, diventano valori a sé, staccati da Gesù Cristo. Non è che Gesù è nemico della scienza, è nemico del sapere, è nemico del benessere, è nemico del progresso sociale. Ci sono queste cose, però la cosa più importante è la salvezza dell'animo, è l'unione con Cristo, è seguire Cristo e non peccare. Ecco, salvarsi dal peccato, peccato che è la bestemmia della vita, il non credere in Dio, credere in Cristo, non credere nei sacramenti, non credere nella Chiesa. Questi sono peccati gravi, gravissimi, che portano le persone all'inferno, perché senza la Chiesa, senza la madre e la maestra, uno è schiavo di se stesso, abbandonato a se stesso, senza insegnamenti, senza aiuti spirituali, senza grazia, e si perde, va all'inferno perché si pecca quando non si hanno queste cose. Si pecca molto gravemente, si pecca nel pensiero prima, perché si bestemmia a Dio, la Chiesa e Cristo. Poi in secundis si fanno peccati della carne, peccati orrendi, ecco, peccati di omicidio, peccati di furto, peccati, ecco, di disonore, di disprezzo del matrimonio, di disprezzo dell'altro, si arriva ad ammazzare pure quanti figli oggi ammazzano i genitori, no? Magari perché non gli danno le 10 euro per comprarsi, non so, le sigarette o la droga, ecco, o insomma la cannabis, insomma le droghe leggere. Oggi, ecco, vedete, lo Stato alimenta tutti questi vizi, alimenta l'aborto, alimenta i contraccettivi, li vende, il tabacco, alimenta pure la marijuana. Ci sono negozi pubblici ormai che vendono marijuana e lo Stato l'ha permesso perché ormai si può fare. Tutti possono fumare, possono prendere queste sostanze che sono il principio della fine, perché poi ovviamente dalla droga leggera, che poi leggera non è, vai ai passi alle cose più pesanti, alle esperienze più spaventose, che fanno ricchi i grandi commercianti, i grandi potentati finanziari. Sappiamo, sono gli stessi quelli che nella TV predicano la libertà di stampa, la libertà di informazione, che hanno tutti i network in mano e hanno un sacco di soldi, e pagano Hollywood e gli attori, i poveretti, che stanno come banderuole al loro servizio. Ecco, poi sono gli stessi che commerciano droga, no? Che spacciano, ecco. Insomma. C'era una foto tempo fa, mamma mia, orribile, no? E i tre grandi dell'Europa, Merz, Macron e Starmer, no? I tre capi presidenti delle repubbliche di Germania, Francia e Inghilterra, che stavano insieme attorno al tavolo e fumavano, no? Probabilmente un po' di cocaina, se no qualcos'altro. Ecco, insomma, c'erano delle polverine sul tavolo che poi tutti e tre hanno faticosamente e velocemente cercato di nascondere. Ma questa è la situazione purtroppo drammatica dei nostri capi. Sì, sono i nostri capi, li rispettiamo, ma sono proprio gente senza morale. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, ci riprendiamo tra poco. Ecco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla conferenza 180 di San Massimiliano, che rievoca un po' la storia molto problematica, molto piena di difficoltà, di asperità della sua nipo Kalanov. Però lui vede in questo l'impronta della Madonna e del resto è il mistero pasquale. Attraverso la croce e la risurrezione. Se non c'è spargimento di sangue, non c'è redenzione, no? Non c'è redenzione, come dice la lettera agli ebrei, no? Sine sanguinis effusione non est redenzio. E quindi è l'applicazione pratica di ciò che egli ha vissuto, ecco, proprio nella sua vita e in questa disamina che fa questa, diciamo, carrellata al ritroso, questo background della sua nipo Kalanov, della sua città dell'Immacolata. I contadini dei dintorni, vedendo la nostra difficile situazione, fecero una colletta. Ecco, vedete, le cose nascono da sole, senza che uno si renda conto. Quindi questo è solo un piano della Madonna, no? Se uno ha un buon fine nella vita, un fine santo che vuole glorificare Dio, Dio lo aiuta. Dio lo aiuta. Anche nel matrimonio, non solo nella vita religiosa, però la vita religiosa è quella più vicina a Cristo, è quella che, insomma, è fonte di redenzione, perché ci saranno i sacerdoti, ci sarà la messa, ci saranno le cose sante che servono a santificare il popolo di Dio, e quindi tanto più la Madonna li benedice quelle cose che vengono da Lui. Quindi questi contadini seppero di questa iniziativa zakopane, no? Presso il luogo dove sarebbe stata edificata la nuova casa, la nuova costruzione per la diffusione del culto mariano, della milizia dell'Immacolata, e allora si autotassarono, fecero una colletta e ci offrirono 100 zloty, senza che loro chiedessero. Padre Alfonso, di fronte al rappresentante del ministero, con semplicità disse: solo voi ci disturbate, la gente povera ci dona perfino gli ultimi spiccioli per quest'opera. Vedete, le autorità sono sempre quelle che capiscono per ultime. È successo ai romani, è successo prima ancora agli egiziani, che non capivano, ecco, il popolo eletto, il popolo di Dio, quando Giuseppe fu venduto come schiavo, ecco, poi capirono là il valore. E i babilonesi che invasero ovviamente il tempio, lo distrussero, i greci fecero lo stesso con Alessandro Magno, poi Antioco Epifane, i regni ellenistici che distrussero la cultura ebraica, cercarono di distruggerla, ma non ci riuscirono. E poi capitò con i romani che presero Israele, la terra di Israele, con Pompeo, e poi imperversarono fino alla distruzione del tempio. Ecco, sotto Adriano, l'imperatore Adriano, nel 135 d.C., fece distruggere completamente, radere al suolo il tempio e tutta la città, che divenne una colonia romana, Elia Capitolina, no? E quindi non capiscono niente, insomma, le autorità, no? Poi con i cristiani fu lo stesso, i cristiani, Nerone, Claudio, Caligola, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Vespasiano, Tito Domiziano, ma tutti gli imperatori, almeno quelli più vicini a Cristo, furono tutti molto feroci contro i cristiani, no? Volevano svellere questo. Però poi vinsero i cristiani alla lunga, ecco, a distanza di secoli, però vicisti Galilee, come disse Giuliano l'Apostolo, no? Giuliano l'Apostolo, dopo Costantino, continuò a perseguitare i cristiani, cominciò come se le persecuzioni non fossero mai finite. Ripristinò il regime di Diocleziano. Giuliano l'Apostolo, siamo nel IV secolo. Lui era cristiano, battezzato, però rinnegò la sua fede, lo dice chiaramente nei suoi scritti, no? Lo riporta Ammiano Marcellino, il grande storico imperiale, favorevole tra l'altro a Giuliano l'Apostolo, che rinnegò la sua fede, che fosse stato battezzato, e cominciò a perseguitare i cristiani, a ripristinare la religione pagana come religione di Stato. Non ci riuscì, perché morì prima, morì dopo un paio d'anni che aveva cominciato quest'opera così nefasta, no? E i cristiani potettero respirare nuovamente dopo l'editto di Costantino, l'editto di Massenzio. C'era stata una certa libertà, non c'era ancora la religione di Stato, però i cristiani, che erano tanti, numerosi, pieni di energia, di forza, cominciarono a costruire uno dei bellissimi templi al Signore, no? San Giovanni il Laterano, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo al Verano. San Pietro, no? Ecco la chiesa, la Basilica di San Pietro. Sono tutte costruzioni che nacquero dopo l'editto di Costantino. Però Giuliano disse: no, 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 voi dovete essere fuori legge, ancora di nuovo. Poi fuori legge è andato lui perché è morto, poveraccio. Insomma, quindi il Signore mise fine con la sua morte a questa persecuzione. Alla fine, nella vigilia della festa della Madre di Dio, abbiamo ricevuto la lettera del ministero con la decisione finale. Nepokalanov non è un'industria, scopo di lucro. Finalmente hanno ricevuto, non si voleva perché sembrava che era una cosa che facesse guadagnare soldi, che fosse scopo di lucro, quindi tasse su tasse, come fanno con noi, no? Spesso i conventi sono tassati per quello che sono scopo di lucro, ma scopo di lucro di che? Insomma, la gente viene a pregare, insomma, quindi non è che si guadagnano soldi da questo, eh? È solo un servizio che si fa a Dio. Quindi è un'associazione non profit, anche le tasse dovrebbero essere a riguardo, no? Non è un'industria. Nella festa dell'Annunciazione c'erano di nuovo difficoltà con la burocrazia, i regimi sono assatanati, no? So di una città qui in Italia dove c'erano delle clarisse dal 1200 e lo Stato voleva far pagare gli arretrati dell'affitto di quel bene pubblico sin dal 1200, ma nel 1200 non c'era lo Stato. Vedete quanta assurdità, no? Ecco. Quante cose orrende che vengono, ma anche risibili, no? Tragiche perché risibili, diciamo, nella loro pazzia, no? Ecco, vengono svolte dall'autorità contraria a Cristo. E poi si piegheranno, certo, prima o poi tutti si dovranno piegare a Gesù, però intanto danno questi fastidi, no? Che non dovrebbero esserci, perché si lavora solo per una cosa, in illo uno. Unum, come dice Papa Leone XIV, in illo uno, unum, il suo motto di Papa, nell'uno siamo uno, ma pure quelli che non lo sanno, pure i poveri nemici, pure i poveri disgraziati che hanno rinnegato la propria fede, che hanno rinnegato il proprio battesimo, che con fierezza alzano la testa contro Cristo, lo disprezzano, lo bestemmiano, no? Ogni giorno, no? Con le loro opere, con le loro azioni, con la loro diffusione di stampa, telegiornale, TV, mass media, ecco, che buttano fango su Gesù Cristo. Vabbè, poveracci, lo fanno senza sapere che vanno contro l'unica loro salvezza, l'unica loro pace, l'unico loro bene in questa vita e nell'altra. Girava poi una voce che a Nepokalanov c'erano terribili malattie, ecco, le calunnie, come l'Octavius, no? Octavius, questo Octavius di Minucio Felice, che è un unico libro, un libretto, che però riporta, ecco, in questo dialogo tra Ottavio, che è il cristiano, è un ebreo, un pagano, tutte le calunnie che facevano ai cristiani, no? Che mangiavano i bambini, che facevano orge di nascosto, luci spente durante la notte pasquale, perché c'erano le luci spente in chiesa, il lucernario. Che mangiavano il corpo di Cristo, quindi erano cannibali, insomma, ammazzavano la gente, ecco, c'erano terribili pestilenze che volevano occultare nelle catacombe, vabbè, tutte queste idiozie, no, che sono ricorrenti. Poi girava voce che a Nepokalanov c'erano terribili malattie. Il padre provinciale, spaventato da queste chiacchiere, è venuto a controllare e se n'è ripartito contento. Chiacchiere, no? Come di Padre Pio dicevano che c'aveva le donne in camera, che ospitava le ragazze nella sua cella, tutta d'oro, ecco, ma su. All'inizio è vero, tutto ciò che era necessario alla salute scarseggiava. Beh, sì, c'era il rischio, no? In effetti, ma non è che solo per i frati, perché c'era, siccome i grandi della terra, i ricconi, i Rothschild e vari Rockefeller avevano fatto la guerra, gli piaceva fare sta guerra per guadagnare più soldi dall'industria delle armi, allora la gente era in miseria, e nella miseria scoppiano le malattie, si sa, la denutrizione porta le malattie, l'acqua putrida. Le trincee, la spagnola, pare che poi pure la spagnola fu fatta in laboratorio come il Covid, no? Per ammazzare un po' di gente, visto che era un'arma anche quella. Lì si cominciarono a usare per la prima volta nella prima guerra mondiale le armi chimiche, e quindi se si potevano fare le armi chimiche, gas, nervini, no? Si potevano fare anche le armi biologiche. i laboratori erano abbastanza avanzati per fare questo, quindi produrre virus in laboratorio. E quindi nacque questa spagnola che ammazzò un sacco di gente, ecco, da una parte e dall'altra. Era un'arma, dice, beh, tutte le armi sono lecite, pure le armi biologiche, ecco. E quindi ma chi si andò di mezzo soprattutto fu la povera gente, che non è che c'entrava niente con la guerra. Però ecco, questi potenti, pure di fare i soldi, fanno pure queste cose. Allora non dipendeva da Nepocalano, ma dipendeva da questa gentaccia che ci comanda. Poi girava voce che a Nepocalano, quindi c'erano queste malattie. All'inizio è vero, tutto ciò che era necessario alla salute scarseggiava. Anche adesso ci sono diverse difficoltà e la cosa non è ancora finita. Dal governo ci giungono articoli di legge e noi ci appelliamo ad altri. Noi non lavoriamo per guadagnare, ma per le anime, e ciò la legge non lo prevede. Ecco. Ovviamente l'uomo economicus, no? L'uomo liberale, l'uomo positivista, l'uomo rivoluzionario francese, no? Che abbraccia i diritti di Rambert, di Leroux, degli enciclopedici, non capisce niente delle cose spirituali, non ce l'ha la fede, poveraccio. Siccome non vede le cose spirituali, non le può capire. Allora, perché dice, questi si riuniscono a pregare? Perché diffondono libri stampa su cose spirituali? Perché diffondono, non so, San Tommaso d'Aquino o San Bonaventura? Chi sono questi? Che sono Adam Smith e David Ricardo, che sono i grandi economisti del passato? No, e quindi non valgono niente, non sono niente, e quindi non si capisce. Anche adesso ci sono diverse difficoltà e la cosa non è ancora finita. Però, vabbè, non sarà mai finita, perché sempre il diavolo mette i suoi bastoni tra le ruote. Il diavolo pensa che gli uomini pensino come lui, cioè pensino solo alla ricchezza, al potere, al sesso, alla materia. Poveraccio, lui non ci pensa proprio, perché ormai non ce l'ha, cioè non ce l'ha mai avuto il corpo, però pensa che i beni materiali possono corrompere facilmente gli uomini, come è successo la prima volta con Adamo. Però ci sono persone che sono della Madonna e quindi non si lasciano scoraggiare. Attualmente è sorta la questione della radio, vediamo qual è. Solo chi non fa niente non ha difficoltà e chi fa qualcosa non può non averne. L'Immacolata le conosce tutte, e se le persone è soltanto, e se le permette, le difficoltà è soltanto per il nostro bene. Persino le persecuzioni possono esserci di aiuto. Tutto quello che succede durante queste, come per esempio la dispersione, avrà un doppio effetto, perché contribuirà alla maggiore diffusione di quest'opera. La dispersione, pure questo ha visto San Massimiliano, no? Intanto le difficoltà delle autorità civili, che sono incivili, insomma, perché non credono in Cristo, quindi sono il massimo dell'inciviltà. E poi, ecco, la dispersione. Lui l'ha prevista, la dispersione, infatti, in Nepocalano fu chiusa dai tedeschi, dai nazisti, dall'SS, i frati deportati, incarcerati, anche morti ammazzati. Però dice, no, questo è buono, dice San Massimiliano. La Madonna lo permette. Madonna conosce tutte le prove che ci sono e le permette, e se le permette sono buone, sono per il nostro bene. Solamente un santo, può fare ragionamenti di questo genere. Un santo molto avanzato nella spiritualità, molto avanzato nella fede, molto, rifugiato nelle scritture, negli esempi dei santi, dei profeti, dei patriarchi, di Gesù Cristo, che ha voluto morire in croce, ha abbracciato il disegno del Padre, che era la croce, che era la sofferenza immensa, infinita della croce, e tutto ha fatto per la salvezza di tutti gli esseri umani. Quindi queste persecuzioni possono esserci di aiuto. Tutto quello che succede durante queste persecuzioni, come per esempio la dispersione, avrà un doppio effetto. Un effetto negativo, perché certo dispiace, ma abbiamo costruito tutta questa bella casa, questa bella opera di stampa, questa diffusione capillare del giornale, dei libri, questa conversione che è proposta a tutti e che produce tanti frutti, tante vocazioni. Non sapeva più dove mettere i frati, San Massimiliano, per quante vocazioni aveva. Era sempre strapieno, in epoca l'anno, si arrivò ad 800 frati solo in quella casa lì della Polonia, o altrettanti nel Mugheshai, non sono, un territorio difficilissimo da evangelizzare, come il Giappone, da sempre refrattario alla predicazione cristiana, cattolica. No? Doppio effetto, questo è l'effetto negativo, però l'effetto positivo contribuirà alla maggiore diffusione di questo. Se lanciato nella terra, se non muore, non porta frutto. Se muore, produrrà moltissimo frutto. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, buona continuazione del mese di maggio insieme a San Massimiliano, Radio Buon Consiglio, e a nuovo nostro Santo Padre, Leone XIV. Ave Maria.